La volta scorsa, ci eravamo fermati al soggiorno di Ignazio a Gerusalemme. Ricordate, lui era andato a Gerusalemme per aiutare le anime, avrebbe voluto fermarsi lì per sempre. Poi di fatto gli viene impedito da parte dei responsabili, in quel caso i francescani, e Ignazio dice che comprende che non è volontà di Dio che lui si fermi lì, nonostante avesse messo tutta la sua forza per rimanere lì. Oggi vediamo la prima parte del viaggio, la gran parte del viaggio che Ignazio fa prima della futura tappa, che è Barcellona, in cui andrà per studiare, e vedremo adesso i motivi. Questi sono dei numeri che riguardano questo viaggio e li leggiamo come al solito, li commentiamo. Direi che come attenzione che possiamo avere è quella che è la scelta dei mezzi in ordine al fine. Cioè, in base a quello che Ignazio vuole, allora opera delle scelte. E leggeremo appunto soprattutto di parte l'inizio di località dell'Italia, sono varie tappe, direi che alle tappe geografiche corrisponde sempre, ormai ci stiamo abituando, delle tappe a livello di vita interiore, di decisioni di Ignazio, cioè dei luoghi che lui visita diventano delle tappe della sua vita, delle sue scelte. Allora adesso ascoltiamo il numero 49.
Partirono il giorno seguente. Giunti a Cipro, i pellegrini si distribuirono su diverse navi. In porto ce n'erano 3 o 4 in procinto di salpare per Venezia. Una era turca, un'altra era un'imbarcazione di piccole dimensioni. La terza era una lussuosa e robusta nave di un ricco veneziano. Alcuni passeggeri chiesero al padrone di questa nave che accogliesse il pellegrino, ma appena seppe che non aveva denaro, quel ricco rifiutò. E a nulla servì che molti lo pregassero e glielo raccomandassero. Se era veramente santo, commentava, facesse la traversata come San Giacomo o in altro modo simile. Allora quegli stessi passeggeri gli ottennero molto facilmente l'imbarco dal padrone della nave piccola. Salparono una mattina con vento favorevole, ma verso sera li colse una tempesta che separò le navi una dall'altra. Quella più grande andò a naufragare nei pressi della stessa isola di Cipro e solo le persone si salvarono. La nave turca colò a picco con tutti i passeggeri. L'imbarcazione più piccola fu molto sbattuta dalle onde, ma alla fine riuscì ad approdare sulle coste della Puglia. Si era in pieno inverno, faceva gran freddo e nevicava, e il pellegrino aveva indosso solo un paio di calzoni di tela grossolana che gli arrivavano al ginocchio, lasciando scoperte le gambe, un paio di scarpe, un giubbotto di tela nera con larghi strappi sulle spalle e una mantellina corta e sdrucita.
Questa è la ripartenza dalla Terra Santa, è quello che per Ignazio diventa il distacco, lui non lo sa ancora, ma definitivo da quella che pensava essere il suo progetto. Più avanti racconterà, quando raduna i suoi primi compagni, di voler tornare nella Terra Santa. Saranno a Venezia un anno in attesa di un imbarco per andare in Terra Santa e lì stabilirsi, cosa che però non avverrà nell'anno che sono dati come attesa massima, per cui non tornerà più lì. Allora in questo di fatto diventa anche la sua descrizione della partenza da un luogo dove lui desiderava stare tutta la vita. Ecco, accanto a questa partenza c'è la descrizione del modo della partenza. Vedete, lui sembra non fare nulla per decidere la modalità di partenza, perché sono alcuni passeggeri che chiedono prima al padrone della grande nave e poi sono gli stessi passeggeri che ottengono il posto dal padrone della nave piccola. Sembra che Ignazio lasci un po' a loro la scelta, al di là del fatto che non ha soldi, per cui non è che possa scegliere molto, però il fatto che non abbia lui fatto la richiesta sembra da parte sua indicare una volontà adesso di lasciare un po' la propria iniziativa nelle cose che avvengono, affidarsi un po' anche alla bontà delle persone. Quello che nella scelta dell'imbarcazione e poi nell'esito diverso dei viaggi colpisce che quello che sembra apparentemente forte non è così. Quello che vale per le navi può non valere per le navi, solo per le navi. Quella che apparentemente è la nave più sicura, la più forte, è quella che va a finire male, anche la barca turca che finisce addirittura peggio, e poi quella che sembrava invece la nave messa più a repentaglio diventa l'unica nave che va a buon fine, in un certo senso. Allora, da un lato la tempesta coglie tutti, non è che una barca viene esentata dalla tempesta, siamo tutti sullo stesso mare. Però quello che qui viene detto è che, in maniera quasi paradossale, quella che era l'imbarcazione più fragile in realtà è quella che compie meglio la traversata. Questo tornare sulla piccolezza di questa barca, un'imbarcazione di piccole dimensioni, il padrone della nave piccola, l'imbarcazione più piccola, questi sono criteri di scelte. Noi potremmo leggere così anche dei brani del Vangelo, la discussione sul più grande da parte dei discepoli, la scelta del più piccolo, come il granellino di senape, da parte di Gesù. Cioè, quando noi operiamo delle scelte, quali sono i criteri? Un po' ci invitava a fermarci su questo anche Enrica stamattina. Di fatto la piccolezza di questa imbarcazione sta ad indicare una fiducia che si pone altrove. Cioè, chi sceglie l'imbarcazione più grande sembra voler contare sui propri mezzi, su di sé. Allora non si tratta di avere sfiducia in sé, perché di fatto l'imbarcazione c'è. Non bisogna però pretendere di essere noi a risolvere le nostre cose. Qui quando si dice facesse la traversata come San Giacomo, che dice che attraversi l'acqua mettendo il mantello ai piedi, cioè che viene quasi provocato Ignazio a dire allora arrangiati. Però Ignazio non si arrangia da solo, sono le altre persone che chiedono per lui accetta questo. E poi la stessa situazione che lui vive nel viaggio, cioè con questa imbarcazione ridotta al minimo, fragile, eccetera, viene poi descritta quando Ignazio tocca terra. Cioè, descrivere il proprio abbigliamento, vedete come si dilunga a descrivere il proprio abbigliamento, ma si dilunga a descrivere il proprio abbigliamento per dire che adesso non c'è più la tempesta, c'è la nevicata, c'è il freddo, e anche su questo lui sembra non riuscire a far fronte. Cioè, ci sono anche delle circostanze esterne che non dipendono da noi, che possono essere di ostacolo, e sembra che noi siamo senza mezzi nell'affrontarlo. Eppure forse l'attenzione va portata su quel poco che c'è, su quel poco che abbiamo. Il poco tanto non importa, l'importante è fidarsi. Numero 50.
Arrivò a Venezia a metà gennaio 1524. Dalla partenza da Cipro era rimasto in mare tutto novembre e dicembre e i giorni già trascorsi di gennaio. A Venezia tornò ad incontrarlo uno dei due signori che lo avevano ospitato prima della partenza per Gerusalemme e gli diede in elemosina 15 o 16 giuli e un pezzo di stoffa che egli ripiegò più volte e se lo pose sullo stomaco per ripararsi dal gran freddo. Il pellegrino aveva compreso che la sua permanenza a Gerusalemme non era volontà di Dio. Da allora andava sempre considerando tra sé cosa doveva fare. Si sentiva propenso a dedicarsi per un po' di tempo allo studio, in modo da mettersi in grado di aiutare le anime. Così decise di andare a Barcellona. Partì dunque da Venezia diretto a Genova. A Ferrara un giorno, mentre faceva le sue devozioni nella cattedrale, un povero gli chiese l'elemosina. Gli porse un marchetto, moneta che vale 5 o 6 quattrini. Subito venne un altro povero e anche a lui diede un'altra moneta spicciola che valeva un po' di più. A un terzo, avendo ormai solo dei giuli, diede un giulio. I mendicanti, vedendo che faceva l'elemosina, continuarono a venire e così se ne andò tutto il suo gruzzolo. Alla fine vennero molti insieme, ma egli si scusò con loro perché non aveva più nulla.
Arriva a Venezia, altra tappa di questo suo pellegrinaggio. Vedete come anche prima il numero 49 si definisce sempre il pellegrino. E quando arriva a Venezia trova questa persona che già aveva conosciuto, che gli dà questi soldi, questo pezzo di stoffa. E poi c'è questa notazione: il pellegrino aveva compreso che la sua permanenza a Gerusalemme non era volontà di Dio. Questo l'avevamo già letto la volta scorsa, al numero 47, quando le autorità, l'Intera Santa, gli dicono che non può rimanere, e allora lui si lascia prendere dal desiderio di visitare ancora il Monte degli Ulivi. Diceva: dato che non era volontà di nostro Signore che egli rimanesse in quei luoghi santi. Ecco, e qui ribadisce: aveva compreso che la sua permanenza a Gerusalemme non era volontà di Dio. Con questo fatto che Ignazio ribadisca questa notazione, ci dice che è qualcosa che comprende pian piano, cioè non immediatamente sempre comprendiamo tutte le cose, e soprattutto mettere in connessione quelle che sono le circostanze con una lettura più profonda, cioè la volontà di Dio, ecco, questo richiede tempo. Però, dicevamo più volte, non ci sono due storie. Non c'è la storia della salvezza e poi c'è la nostra storia. Non ci sono le nostre giornate parallelamente la storia che il Signore fa con noi. Il Signore lo incontriamo nella nostra storia, anche attraverso le circostanze. Se noi teniamo insieme quella che è la nostra vita di preghiera, la nostra vita interiore, quello che ascoltiamo dalla parola e la nostra vita, allora ci abituiamo a unificare la nostra esistenza, a non vivere da schizofrenici, e invece a riconoscere nelle nostre giornate come passa il Signore. E anche il fatto che Ignazio dica quello che mi hanno detto quelle persone non è volontà di Dio. Quando per esempio scrive nelle nostre, nelle costituzioni di noi gesuiti, i punti riguardanti l'obbedienza, lui tenderà a sottolineare di guardare non tanto a chi si obbedisce, ma per chi si obbedisce. A chi obbedisce è un'altra persona, fallibile come te. Ma allora se uno si ferma solamente a questo, capite bene che, vabbè, allora la risolvo su questo piano. E questo vale per ciascuno, cioè anche le cose che accadono. Io le posso vivere in maniera superficiale, oppure posso leggerle in profondità. Nelle circostanze, anche nelle casualità che avvengono nella nostra vita, in quelle cose che potevano anche non essere e però ci sono state, lì passa il Signore. Ruth incontrerà il suo futuro marito e ci sarà la discendenza del Messia perché per caso un giorno si è ritrovata nel terreno che era di Boaz, per caso. Allora, cominciare a leggere queste cose dicendo ma forse qui c'è qualcosa di più grande, è già un primo passo. L'altro passo è, una volta che io leggo in questo modo la realtà, dice, da allora andava sempre considerando tra sé cosa doveva fare. Nel testo c'è il latino quid agendum, che cosa fare? Vuol dire che quello che noi ci possiamo mettere di nostro nella comprensione della realtà non è cosa cattiva. Cioè non è che dobbiamo aspettare lì, metterci lì e aspettare che il Signore ci dica a voce alta che cosa dobbiamo fare. Tutto quello che stiamo dicendo in questi anni sulle regole del discernimento, eccetera, ha esattamente questa come finalità. Ascoltandomi in profondità, forse riesco anche a capire che cosa fare, che cosa fare. Poi, appunto, dovrà considerare anche vari fattori, come ha scoperto a Gerusalemme. Però considera queste cose e guardate anche questo passaggio, si sentiva propenso a dedicarsi per un po' di tempo allo studio in modo da mettersi in grado di aiutare le anime. Allora lui voleva andare a Gerusalemme per aiutare le anime, questo sarà il fine della sua vita da ora in poi, anche quando fonderà la Compagnia di Gesù, il fine è questo, aiutare le anime. In ordine a questo fine, la scelta del mezzo. Dedicarsi allo studio proprio per questo. Allora, la scelta degli studi è in ordine al fine, in ordine all'ideale apostolico. Voglio raggiungere questo obiettivo, questo è il mezzo. Se io voglio arrivare su una cima della montagna e me ne sto seduto, non scelgo nessun sentiero possibile, è difficile che arrivi sulla cima, vuol dire che non è poi così vero, quel autentico, quel desiderio. E allora vedete il passaggio, così decise di andare a Barcellona, vuole aiutare le anime, e penso quello, deve studiare per questo, decide di andare a Barcellona. Cioè, di fronte al fine che si è messo, di fronte alla scelta del mezzo, bene, allora scelgo. Decido di andare a Barcellona, c'era già stato, ha capito che lì può essere il posto giusto, che almeno inizialmente lo sarà, però di fatto avviene così questa scelta, cioè non arriva un angelo a dirgli che deve andare a Barcellona, non gli appare nessun santo, è lui che sta un po' considerando che cosa fare. E allora, vedete, decide di andare a Barcellona e poi ci sono le tappe. Anche questo, avere dentro di sé la pazienza e la costanza. Cioè non è che dice adesso devo andare a Barcellona, arrivo subito a Barcellona. No, non arrivi subito a Barcellona. Chissà quando ci arrivi e come ci arrivi. Vuoi arrivare lì? Avrai altre tappe da fare. Da te dipenderà questo desiderio risoluto, ma dalle circostanze tante altre cose. E allora sarà questo gioco tra quello che tu porti nel cuore e quello che la realtà ti rivela. Ma dove la realtà ti può presentare anche le occasioni per raggiungere questo tuo desiderio e non diventare invece vittima di una mentalità per la quale tu dici no, allora c'è questo ostacolo, non posso. Parte, è diretto a Genova. Poi vedete, parte da Venezia, va diretto a Genova e si ferma a Ferrara. E qui cosa succede? Succede un'esperienza che si riproporrà, che si è già riproposta, e si riproporrà ancora Ignazio, di questi beni che lui ha. Lui ha sempre questo modo di vivere la sua relazione con i beni, con le cose. Sembra che avere questo gli porti via la fiducia nel Signore. E allora quando arriva il primo non esita a dare la prima offerta, la seconda, la terza, fin quando? Ma non ha più niente. E ritorna in quello che aveva detto al numero precedente, quando il padrone della nave seppe che non aveva denaro. A Venezia gli è stato dato e adesso lui lo ridà. Tra l'altro ci fa vedere perché cosa viene dato il denaro per lui. Non lo accumula. I doni che gli vengono dati, lui li ridà. Cioè se diventano un ostacolo a mettere la fiducia nel Signore, meglio liberarsene. Meglio liberarsene. Non ha più nulla. Allora vediamo adesso il numero 51.
Partì dunque da Ferrara per Genova. Lungo il cammino incontrò alcuni soldati spagnoli che gli fecero buona accoglienza per la notte, ma si meravigliarono molto che viaggiasse per quella strada che lo obbligava ad attraversare le linee dei due eserciti, francese ed imperiale. Gli suggerirono di abbandonare la via maestra e di prenderne un'altra più sicura, che gli indicarono. Non seguì quel consiglio. Proseguendo dritto per la sua strada, passò per un villaggio bruciato e distrutto, e così, fino a sera, non trovò nessuno che gli desse qualcosa da mangiare. Al tramonto giunse a un borgo fortificato. Immediatamente le sentinelle, pensando che fosse una spia, lo arrestarono. Lo rinchiusero in una casupola vicino alla porta e lo sottoposero a interrogatorio come si fa con le persone sospette. A tutte le domande rispondeva che non sapeva niente. Lo denudarono e lo perquisirono fino nelle scarpe. Non riuscendo a cavarne nulla in alcun modo, lo legarono e lo condussero al capitano. Ci avrebbe pensato lui a farlo parlare. Li pregò che lo condussero via coperto con il suo mantello, ma non vollero darglielo e lo portarono dal comandante rivestito solo di quei calzoni e di quel giubbotto di cui si è parlato.
Come si ricorda anche il modo in cui era vestito. Questi ricordi così vivi testimoniano che quello che avviene è stato rivissuto a livello profondo da Ignazio. A Ferrara incontra i poveri, sul cammino incontra i soldati. C'è la guerra tra gli spagnoli di Carlo V e i francesi di Francesco I per il Ducato di Milano, e quello che interessa a noi è che la strada che lui sta percorrendo lo obbligava ad attraversare le linee dei due eserciti. Cioè, questo pellegrinaggio di Ignazio incrocia la storia. Il suo desiderio non lo porta lontano dalle questioni, lo porta al centro stesso, addirittura qui in mezzo ai conflitti, così come dirà dopo, passò per un villaggio bruciato e distrutto, attraversa queste realtà, non fugge da queste realtà. E quello che colpisce è che lui, come dice, prosegue dritto per la sua strada. Ecco, dalla sua strada non viene mai meno. Certo, questa è la strada che adesso lui sta percorrendo verso Genova. Però, più in profondità, questa strada è la strada che il suo desiderio gli sta segnando. Lì lo sta portando e non indietreggia di fronte a questo, non ha paura, non si fa guidare dalla paura. Vedete, anche qui gli suggeriscono di abbandonare la via maestra e di prenderne un'altra più sicura. Si ripropone qualcosa che aveva già vissuto a livello della barca da scendere. Sembra che ci sia una strada più sicura e lui dice no, lui sceglie la sua. Anche questa libertà, non si fa guidare dal compiacere le altre persone, visto che me l'hanno suggerito, allora mi fido, eccetera. Ma si lascia guidare anche da quella bussola che sente di portare dentro di sé ormai. E quello che colpisce in questo suo viaggio è che questa ricerca del compimento del proprio desiderio lo rende una persona estremamente libera, che non si difende. Tanto è vero che, diciamo, quando lo arrestano sembra che vada addosso al nemico. Certo, spia di poco valore se una si fa prendere in questo modo, ma lui sta cercando altro. Questa è allora la grande ricchezza che lui si porta dentro. Numero 52.
Lungo il tragitto al pellegrino tornava in mente il ricordo di Cristo legato e condotto via. Non si trattava però di una visione come le altre volte. Percorsero tre vie frequentate, ma egli andava senza alcuna tristezza, anzi, tutto contento e allegro. Di solito, nel parlare a qualunque persona si rivolgesse, adoperava il voi. Lo faceva per un motivo religioso, nella convinzione che Cristo e gli Apostoli parlavano così, eccetera. Mentre dunque percorreva quelle strade, gli venne in mente che in questa circostanza sarebbe stato opportuno abbandonare la sua abitudine e rivolgersi al capitano col titolo di signoria. Glielo suggeriva anche un certo timore di possibili torture, eccetera. Appena si accorse che si trattava di una tentazione, pensò: se è così, né gli darò il titolo di signoria, né gli farò riverenza, né mi toglierò il berretto. Giunti alla residenza del capitano, lo lasciarono in una stanza al piano terreno e poco dopo venne il capitano ad interrogarlo. Ma lui disse solo poche parole, con lunghe pause tra l'una e l'altra, senza adoperare alcun segno di distinzione. Il capitano lo giudicò pazzo e tale lo dichiarò davanti a coloro che glielo avevano condotto. Quest'uomo è un demente, dategli la sua roba e cacciatelo via.
Ecco, allora, questo ricordo di Gesù legato e condotto via. Non era una visione come quella delle altre volte, ne aveva parlato anche nella sua permanenza a Gerusalemme, al numero 48 aveva detto, quando il cristiano della cintura che l'aveva preso sul monte dell'Oliveto lo stava riportando al monastero, gli sembrava di vedere continuamente Cristo sopra di sé, e questo gli dava grande consolazione. Qui ce le ricordo. Allora, Ignazio vive questa comunione con il Signore, e con il Signore legato e condotto via, con il Gesù della passione. In questo mostra che questo pellegrinaggio ormai è una sequela di Gesù. Lui, muovendo quei passi, dice che li sta muovendo perché sta seguendo Gesù e li sta vivendo guardando a Lui. E vedete allora che è tutto contento e allegro. Ecco, questa è la conferma che viene. Perché uno dice, ma allora la situazione sembrerebbe non favorevole alla contentezza e all'allegria. Ma vedete, è quello che poi Ignazio traduce anche nelle regole del discernimento che abbiamo visto. La consolazione non vuol dire che sono sempre contento, col sorriso, eccetera. Perché questa può essere una felicità abbastanza superficiale. La consolazione, invece, la consapevolezza di essere sulla strada giusta, sulla strada della realizzazione della mia vita, di quello che desidero, della mia sequela di Gesù. Questo mi dà consolazione. Allora, per esempio, potrò avere anche, sperimentare anche dolore o pena, pensando a quel poco che valgo e i miei peccati, ma questo dolore che provo di fatto è una consolazione, perché lì sperimento che il Signore è con me e io sono con Lui. Questo mi dà contentezza. Ed è tutto contento e allegro. Come dire che Ignazio è dentro tutto in questa esperienza qui. E come c'è una distanza tra le cose che avvengono e come io posso vivere queste cose. E poi c'è di nuovo un combattimento contro una tentazione. Come arrivano queste tentazioni? Qui riguarda il modo di rivolgersi al capitano che sta andando ad incontrare. Si dice che di solito nel parlare si rivolgeva adoperando il voi, noi tradurremo il dare del tu, perché così avveniva anche tra Gesù e gli apostoli. Interessante anche questo. Ormai il principio del suo agire, anche in queste cose più semplici, va nel Vangelo. Se Gesù e i suoi si davano del tu, bene, darò del tu anche al capitano. Mentre fa questa strada, gli viene in mente che sarebbe stato più opportuno cambiare modo di rivolgersi. Che cosa glielo suggerisce? La paura di possibili torture, eccetera. Vedete, questa è la tentazione, che ha a che fare con la paura. Come dire, è la paura di quello che può succedermi. È un mettere se stessi al centro e contemporaneamente sperimentare questa paura. Come si fida Ignazio è tutto contento e allegro, come sfida del Signore, come mette al centro sé, sperimenta la propria paura. E allora cosa fa? Appena si accorse che si trattava di una tentazione, vedete, si accorge dopo che si tratta di una tentazione, riesce a dare un nome a quello che sta avvenendo. Quello che sto vivendo è una tentazione. Allora cosa fa? Pensò, se è così, né gli darò il titolo di signoria, né gli farò riverenza, né mi toglierò il berretto. Questo è il modo di opporsi a questa tentazione. in maniera decisa. Così accade. Questa attitudine di Ignazio a superare ogni paura e ogni altra difficoltà andando oltre quello che è strettamente necessario ha una validità per Ignazio molto forte. La trasferirà negli esercizi spirituali. Se ricordate una delle ultime regole del discernimento della prima settimana, il numero 325 degli esercizi spirituali, dice: alla stessa maniera è proprio del nemico fiaccarsi e perdersi d'animo, e si dileguano le sue tentazioni quando la persona che si esercita nelle cose spirituali affronta impavida le tentazioni del nemico facendo diametralmente l'opposto. Non pensando, facendo. Mi sta venendo questa tentazione, devo darle della signoria? No, non gli do né il titolo di signoria, né gli faccio reverenza, né mi tolgo il berretto. Vedete che reazione? Si tratta appunto di andare contro, di fare l'opposto. Poi un altro passo, questo modo di agire che lo rende di fronte al capitano un pazzo, un demente. Vedete, questo non è che Ignazio in questo momento si finga pazzo, ma sta cercando appunto di non difendersi, di non cercare se stesso. Questa pazzia, questa demenza non è un'infermità, non è una malattia, è la scelta di Ignazio. Sapete, soprattutto nell'Oriente, in Russia in modo particolare, c'è tutta questa della tradizione dei folli per Cristo. Ecco, Ignazio vive qualcosa di questo. Cioè, mostra qui di vivere secondo la libertà dei figli di Dio, che richiede una grande semplicità di spirito, ma anche una grande fortezza d'animo. È ciò che può fare una persona innamorata di Gesù. Questo ormai sta diventando il motore delle azioni di Ignazio. Questo allora lo guida anche in questo frangente. Vedete, è una persona che così non fa più paura agli altri, ma in realtà ormai lui si sta abituando a scegliere con dei criteri molto chiari, nitidi. E allora un po' su questa scia vi ho dato anche l'altro foglio, adesso leggiamo questi numeri. Questi sono numeri tratti dalle costituzioni, dalle nostre costituzioni, fanno parte di quello che è l'esame generale. In questo caso sono numeri che si propongono al candidato che vuole entrare in compagnia, ma io penso che abbiano una validità generale. Ognuno può vedere come risuonano questi numeri nella propria vita. E soprattutto l'invito, adesso li leggiamo e poi ci diamo appuntamento per la messa, è vedere quanto c'è della propria decisione nel raggiungere quello che si desidera. Vedete, qui ci sarà, si parlerà del desiderio, del desiderio del desiderio, e poi delle decisioni. Questi numeri, dalla scelta dell'imbarcazione fino al dare del voi o della signoria a questa persona, ci fanno vedere dov'è che noi andiamo a scegliere, cos'è che noi scegliamo, in che cosa mettiamo la nostra fiducia. Penso che questi numeri che abbiamo ascoltato oggi dell'autobiografia siano uno sprone a non aver paura, ma a venir fuori per quello che siamo. la fiducia nel Signore ci aiuta a venire fuori anche con le nostre possibilità, con le nostre capacità.
Parimenti, bisogna far ben notare a quelli che sono esaminati, dandovi molto peso e importanza davanti al nostro Creatore e Signore, in che misura giova ed è di profitto nella vita spirituale l'aborrire del tutto, e non soltanto parzialmente, quanto il mondo ama ed abbraccia, ed accettare e desiderare con tutte le forze tutto ciò che Cristo nostro Signore ha amato e abbracciato. A quel modo che gli uomini mondani, che seguono il mondo, amano e cercano con ogni diligenza gli onori, la fama e la stima d'un gran nome sulla terra, come il mondo insegna loro. Così quelli che camminano nello Spirito e seguono veramente Cristo nostro Signore amano e desiderano intensamente tutto l'opposto, e cioè di rivestirsi della stessa veste e divisa del loro Signore, per l'amore e la riverenza che gli sono dovuti. Talmente che, quando non è di offesa alla sua divina maestà e non è imputato a peccato del prossimo, bramano sopportare ingiurie, false testimonianze, affronti ed essere ritenuti e stimati pazzi, senza però darne nessuna occasione. Spinti dal desiderio di rassomigliare ed imitare in qualche modo il nostro Creatore e Signore Cristo Gesù, rivestendosi della sua veste divisa, dato che Lui stesso se n'è rivestito per nostro maggior profitto spirituale, dandoci l'esempio affinché in tutte le cose a noi possibili cerchiamo di imitarlo e di seguirlo, con l'aiuto della sua grazia, perché egli è la via che conduce gli uomini alla vita. Pertanto si dovrà domandare a ciascuno se prova simili desideri, tanto salutari e fecondi per la perfezione della sua anima. Se a causa della nostra debolezza umana e della propria miseria egli non provasse tali desideri così accesi nel Signor nostro, gli si deve domandare se desidera in qualche modo di provarli. Se rispondesse di sì, che cioè desidera di provare simili e così santi desideri, gli si deve domandare, affinché se ne raggiunga meglio l'effetto, se è deciso e pronto ad accettare e a sopportare pazientemente, con l'aiuto della grazia di Dio, tutte le ingiurie, gli insulti e gli obbrobri connessi con la divisa di Cristo nostro Signore, e tutti gli altri affronti di qualsiasi genere che riceverà, tanto da parte di chi che sia, in casa o in compagnia, dove egli vuole obbedire, umiliarsi e guadagnare la vita eterna, quanto fuori di essa, da parte di qualsivoglia persona di questo mondo, non rendendo a nessuno male per male, ma bene per male. Per raggiungere meglio questo grado di perfezione, tanto prezioso nella vita spirituale, il più grande e il più grave dovere di ciascuno deve essere di cercare nel Signor nostro la maggiore abnegazione e la continua mortificazione di se stessi, per quanto è possibile in ogni circostanza. Sarà poi nostro dovere aiutarvelo, nella misura della grazia che il Signor nostro ci darà, per la sua maggior lode e gloria.
Ecco, potete riprendere, leggere questi numeri alla luce anche di questi episodi. Io penso che la vita di Ignazio passi dentro questo. Sapete che padre Nadale, uno dei primi gesuiti, ha chiesto ripetutamente a Ignazio di raccontare la sua vita, perché secondo lui era il modo di fondare davvero la compagnia nella vita di Ignazio. Però penso che queste cose che vengono dette qui ognuno poi le possa pian piano applicare. Vedete quale importanza ha il desiderio qui. Addirittura desidera, se desidera almeno provare simile così santi desideri. Ecco, ci diamo un po' di tempo in cui o riprendere questi numeri o riprendere un po' questo tempo che avete vissuto, ci vediamo tra 20 minuti in cappella alle 4:20 per l'Eucaristia. All'interno dell'Eucaristia, dopo l'omelia, lasciamo del tempo chi lo desidera che condivida o la propria lettura dell'autobiografia o qualcosa del periodo trascorso. È un modo, quello, vediamo anche di farlo durante l'Eucaristia, proprio per presentarlo lì davanti al Signore, mettere sull'altare con la sua la nostra vita. Buona preghiera, tempo di silenzio questo.